Allora, benvenuti a tutti e a questo saluto aggiungo anche l'augurio che questi giorni che trascorreremo insieme siano giorni di attento ascolto della voce del Signore che insisterà su una parola, la parola sapienza. Il testo scelto è nel nostro canone, non solo nel nostro, un testo sapienziale. Però quando si legge un testo classico e l'Ecclesiaste o Coelet, come ormai siamo abituati a chiamare questo testo, questo breve libro, 12 capitoli, domanda di individuare, soprattutto per il Coelet, una prospettiva tra le molte possibili. E la prospettiva che noi abbiamo scelto, o che ho scelto meglio, ruota intorno alla parola tempo. Il capitolo terzo è famosissimo. C'è un tempo per, c'è un tempo per, ma non solo quel capitolo. Quasi a ricordarci che anche quello di oggi, il tempo per noi, tante volte appare precario, instabile, problematico, faticoso. Ma insieme, sembra dirci questo libro, dobbiamo apprezzarlo perché è gratuito il tempo. Quindi cominciamo già ad accostare queste due parole, che sono parole che esprimono due poli diversi, precario e gratuito. Ovviamente il Coelet, con questo termine ebraico, Coelet, avremo modo di vederlo brevemente domani, si indica sia l'autore del libro, ma è un modo per dire il suo nome molto approssimativo, sia ormai il libro stesso. Quindi l'uso che si fa di questa parola comprende insieme il suo autore sconosciuto, anonimo, e il libro stesso. Dicevo, per vivere dentro questi due poli, oggi si sente dire nei diversi telegiornali che soprattutto in Emilia Romagna è tornata la bipolarità. Sembrava che ormai fossimo entrati nel tripolarismo, siamo invece andati indietro e siamo tornati al bipolarismo. Ora, come vivere questo doppio polo? Il tempo precario, ma il tempo gratuito. A me pare, e sarà questa un po' la strada che vorrà dimostrarlo, che il libro di Coelet ci offra una bussola. La bussola è strumento che serve o serviva per camminare, per fare un viaggio. È sempre necessaria la bussola, anche se si è passati da forme primitive a forme più sofisticate. E allora ecco il titolo di questo corso: Il dono di Coelet. Sarà un po' faticoso individuarlo, ma tenteremo. E in che cosa consiste questo dono? Una piccola bussola, discreta, modesta, rispettosa. Una piccola bussola per regolarci nei tempi o nel tempo, nella precarietà e nella gratuità. Si tratterà di riflettere su questa bussola prima di conoscerla e poi di rifletterci, perché sarà l'espressione di una vita sapiente. Ovviamente, per noi, lasciando stare la fatica che questo libro ha dovuto subire, per noi questo libro è parola di Dio, anche se, come vedremo, lo si legge poco durante l'anno liturgico, forse 3-4 volte, ma avremo modo di indicarlo, almeno in alcuni segmenti. E allora noi vogliamo in questi giorni, ascoltando questo testo, cercando di capirlo, di meditarlo, di farlo diventare, come dice verso la fine, uno stimolo, usa l'epiloghista, vedremo chi è, l'immagine del chiodo che va conficcato perché la tenda sia salda, solida. Vedremo quindi che è un testo che si presta, malgrado lo si frequenti poco, anche a un corso di esercizi. Ma da dove ha avuto origine questa mia un po' azzardata proposta, il libro del Coelho? Noi siamo giovani, sì, ma non proprio di primo pelo. E quando forse stavamo facendo gli anni della teologia, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, abbiamo sentito un nome di un teologo battista americano, divenuto di colpo celebre almeno per due opere: La città secolare e La festa dei folli. Il nome è Harvey Cox, che ha cominciato a studiare il fenomeno della secolarizzazione. Ora, questo teologo, che insegnava, ormai adesso è anziano, ma vive ancora, insegnava a Boston, ad Harvard, ha recentemente pubblicato un volume tradotto anche in italiano sulle feste degli ebrei. E questo libro, capitolo dopo capitolo, la presentazione delle feste ebraiche, avendo come sfondo la Bibbia. E quando ho letto il capitolo relativo ad una delle grandi feste, la festa di Sukkot, come la chiamo, delle capanne, ho incontrato in questo capitolo una forte sottolineatura sul libro di Coelho, perché è il libro che si legge per intero durante la festa delle capanne. La festa delle capanne sta all'inizio di fine settembre, inizio ottobre, prima della festa del Purim. E è una festa gioiosa, è una festa in cui si loda il Signore per i doni che ha concesso. E ho trovato estremamente interessante il fatto che questo capitolo utilizzi molto il testo di Coelho, che sembra un testo, potremmo dire, amaro, testo quasi infastidito, annoiato di tutto. E sorprende che appunto lo si legga in questa festa, che secondo Cox è una festa sì di gioia, ma è anche una festa che ricorda la fragilità, la precarietà del cammino di Israele nel ritorno dalla schiavitù dell'Egitto. Questo serve a dire che questo incontro noi lo dedichiamo ad uno sguardo senza troppo impegno, ma puntuale, al senso di questo libro, e in particolare al fatto che l'autore Coelho è in cerca di sapienza. Il libro mostra questa ricerca che dobbiamo fare se vogliamo vivere intensamente la vita o assaporare nella sua gratuità il tempo che ci è concesso. Questa parola sapienza è una parola che ricorre in realtà non in tutti i capitoli del libro, ho detto sono 12, ma ricorre nei capitoli primo e secondo e dal settimo al decimo. Ma è interessante osservare in questi capitoli che ho citato, il primo e il secondo, il settimo fino al decimo, due orientamenti diversi che vanno tenuti insieme. E evidentemente sono due orientamenti diversi che possono anche per noi oggi essere considerati come una sorta di indicazione del nostro cammino in cerca della sapienza, o per vivere la sapienza. Nei primi due capitoli la parola sapienza conserva il suo significato classico, cioè è una regola di comportamento personale, equilibrato, ma soprattutto è un comportamento impregnato del saper fare e del saper vivere. Questa è la sapienza, nel suo significato più consueto, l'equilibrio. Ma in vista di una capacità di fare o saper fare e di vivere. C'è un caso curioso che sta all'inizio del libro di Coelet, che è una finzione, una maschera, come avremo modo di vedere. Ed è la maschera di Salomone. Dobbiamo pensare, come oggi generalmente dal punto di vista esegetico si sottolinea, che l'autore di questo libro sia uno mascherato. Adesso c'è anche un programma televisivo sui cantanti mascherati. Ebbene, questo autore finge di essere Salomone, quasi per dirci che nella sua vita ha fatto l'esperienza della grandezza come Salomone, dei fasti, dei piaceri accessibili ai ricchi, ma ha conservato la sapienza. Nella trilogia delle cosiddette Megillot, quei rotoli appunto che si leggono nelle feste ebraiche, il Cantico dei Cantici indica la giovinezza. Noi ci siamo soffermati su questo libro l'anno scorso. I Proverbi, la maturità, e il Coelet, la vecchiaia, cioè quando uno arriva finalmente al succo della sapienza. E allora questo finto Salomone a un certo punto si chiede: ho fatto l'esperienza della grandezza, del benessere, del piacere, ho conservato però la sapienza, ma con che frutto? Qual è il frutto della sapienza? Che cosa si ottiene dall'essere sapienti? Risponde, e la risposta la troviamo nel capitolo 2, versi 13-14. Beh, innanzitutto, il sapiente è meglio dello stolto. Questo lo fa dopo aver fatto tanta esperienza. Inoltre, il sapiente cammina nella lucidità, Lo stolto, forse traducendo più letteralmente, sarebbe lo stupido, vive nelle tenebre. Però entrambi muoiono allo stesso modo. È quella sorta di tarlo di questo autore. Tutti stolti e sapienti finiamo allo stesso modo. E allora è possibile pensare che la sapienza sia vanità, sia inanità, sia soffio? La risposta è no, malgrado per noi il Coele sia celebre oltre che per il capitolo sul tempo, il capitolo terzo, capitolo primo, vanità delle vanità, tutto è vanità. Oppure nulla di nuovo c'è sotto il sole. La domanda è: che senso ha tutto questo? Capire che la sapienza è una grande dimensione della vita, cercarla costantemente, preferirla alla stupidità, ma alla fine si incontra la stessa soluzione, che è la morte. E allora a un certo punto, finiti i primi due capitoli, lasciato perdere un pochino la concentrazione sulla parola sapienza, vi ritorna dal capitolo 7 al capitolo 10 per dirci quali sono i vantaggi della sapienza. Comincia a dire, capitolo 7, la sapienza mette al sicuro, ma aggiunge un verbo, chi viene gratificato dalla sapienza. E difatti i verbi con i quali in genere nell'Ecclesiaste ci si serve per accompagnarli a Dio sono due: il verbo fare e il verbo donare. Dunque nel libro di Coelet non c'è mai il nome, il tetragramma di Dio, c'è sempre Elohim, che è una forma generica. Però sempre quando si dice qualcosa che Dio produce, si dice Dio fa e Dio fa dono, o meglio Dio fa e Dio dà. Quindi la sapienza è una sorta di dono, ci gratifica, e facendo questo ci mette al sicuro. Ecco la finzione: ci mette al sicuro molto di più del denaro, che appunto è non sempre a torto una sicurezza. La sapienza è molto di più. Quali sono i vantaggi? Primo è questo. Il secondo: al sapiente è conferito un potere più solido di quello dei governanti. La sicurezza, il potere. Questo al capitolo 7, verso 19. Inoltre, la sapienza vale più della forza armata. Tuttavia, dice, se la città assediata è stata salvata dalla sapienza di un povero, costui viene subito dimenticato e messo da parte. La sapienza non è sempre riconosciuta, non è sempre ben vista, non è sempre il primo obiettivo per evitare la stupidità. E quindi bisogna anche accettare, se si è convinti dei vantaggi della sapienza, anche questa esperienza. essere subito dimenticati e essere messi da parte. Questo lo dice nel capitolo 9, dal versetto 14 al versetto 18. Anzi, aggiunge, questa volta nel capitolo 10, versi 10-11, il vantaggio della sapienza è che dà a chi la possiede l'abito dell'incantatore dei serpenti, che sa come non farsi mordere. Dunque io evito di rendere attuali questi vantaggi, ma lo possiamo fare ciascuno per conto proprio. E poi viene sempre la conclusione. Con tutto ciò, con tutti questi vantaggi, nemmeno il sapiente si porta la sua sapienza nello Sheol. Capitolo 9, verso 10. C'è un vantaggio dopo l'altro, ma, dice, anche il più sapiente porta la sua sapienza nel luogo o nella dimensione successiva alla morte. E allora la domanda che il lettore di questo libro si fa, seguendo queste che sembrano delle contraddizioni, ce ne sono molte di contraddizioni, e non si sa il perché le abbia unite insieme una dopo l'altra. La spiegazione è la bipolarità, il modo stilistico per scrivere, cercando di rendere anche relativamente vivace lo scritto. Però qualcuno pensa che quest'uomo, a noi sconosciuto, si confronti nel suo libro con altre posizioni. Infatti vedremo come quella di Coelho è una concezione della sapienza antitetica a molti sapienziali. Forse in parte è simile alla sapienza di Giobbe, parte. E quindi sicuramente, e siamo agli inizi in cui nel popolo di Israele cominciava a farsi strada un altro modo di concepire la realtà, che si chiama il modo apocalittico. Questo autore se la prende contro gli inizi dell'apocalittica. In ogni caso, la domanda che viene dopo che si seguono queste sue posizioni, il senso di sapienza come regola di vita, i vantaggi della sapienza e le conclusioni che paiono smentire, se tiriamo le somme, la domanda è: questo autore sarà riuscito a diventare un sapiente? Anche perché nel capitolo 7, verso 23-24, l'autore confessa di avere fallito, di non essere riuscito. La realtà gli sfugge. Cogliere fino in fondo la realtà nella quale vive significa andare oltre i mezzi di cui dispone. La sapienza sembra troppo distante, fuori dalla sua portata. E allora chi mai potrebbe capire simili profondità? Ecco, ho insistito su questo primo punto perché quando lo si legge si è costretti non solo a pensare con serietà, ma a tenere presenti queste polarità. E quindi, seguendo lentamente, lasciarsi condurre da questo autore apparentemente mascherato da Salomone, pieno di successo, eccetera, eccetera, a incontrare la sapienza nel tempo, sapendo che è sapiente vivere non trascurando mai la morte. Vedremo nella bussola dove sta la morte. Che metodo ha usato questo autore nel perseguire questo obiettivo? Conoscere a fondo la sapienza. C'è una frase o un versetto nel primo capitolo, al versetto 13, che di solito è tradotto così in italiano: ho dedicato la mia intelligenza a cercare e scrutare, per mezzo della sapienza, tutto ciò che si fa sotto il sole. Se noi traducessimo più letteralmente, dovremmo dire: ho dedicato tutto il mio cuore. Sappiamo che la parola intelligenza è preferita dai greci, la parola cuore è preferita dagli ebrei. Però in questa frase noi notiamo la sincerità di quest'uomo mascherato nel parlarci della sua ricerca. Altri testi sapienziali, ad esempio il libro dei Proverbi, sono testi a tal punto letterari che l'autore di queste raccolte o di questi testi sapienziali è un autore che scompare dietro le righe. Noi vedremo al contrario come quest'uomo che porta la maschera fingendo di essere quel che non è, spesse volte parla di sé come un io ho dedicato, ho dato, ho dedicato il mio cuore a cercare, scrutare per mezzo della sapienza tutto ciò che si fa sotto il sole. Quasi a dirci che quello che lui ha sentito come compito urgente è quello che noi con un termine moderno, odierno, chiameremmo ricercatore, inesausto, instancabile. Ma non si tratta semplicemente di una ricerca che si fa quando si leggono tanti libri per poi scriverne un altro. Sappiamo che la fine del libro di Coelho dice: ma che serve scrivere i libri? Ce ne sono già tanti. È una ricerca più sperimentale. È una ricerca fatta appunto a livello di esperienza che scruta tutto ciò che si fa sotto il sole. Tutto ciò è importante perché scruta la totalità e quindi la molteplicità delle azioni umane, nel loro concatenarsi, nelle loro conseguenze. Ecco la ricerca di colui che tende ad essere sapiente. Scruta ciò che si fa sotto il sole, le azioni sue, tutte, nel loro concatenarsi, nelle conseguenze. E allora noi comprendiamo che il metodo che risulta quando si legge questo libro domandandosi che metodo usa è il seguente: osservare, riflettere, trarne una conclusione. E anche, mi pare, quello che potrebbe essere lo stile di partecipazione a un corso di esercizi: si osserva le proprie azioni, nel loro susseguirsi, nel loro concatenarsi, nelle conseguenze che producono. Si osserva, si riflette e si traggono delle conclusioni. È uno dei vantaggi, forse quello che ama di più quest'uomo, pieno di finzione e quindi di ironia. Aggiungerei che dentro questo aspetto, il sapiente che prima dà tutto il suo cuore alla scrutazione del suo agire, a un certo punto comincia a occuparsi del campo religioso. Entra quindi sotto la lente di quest'uomo anche l'aspetto religioso. ma considerato dalla parte dell'uomo. I sapienti che l'avevano preceduto, e quindi per noi quelli di alcuni testi sapienziali, ritenevano che il mistero dell'agire divino, che pure scrutavano, fosse un mistero facilmente accessibile. Questo strano personaggio, Coelet, è un credente, ma sottolinea molto che Dio è prima di tutto un mistero. Ecco, un mistero. E ritenerlo così Dio non significa essere increduli, perché sapere che Dio è mistero significa trovarsi di fronte ad una realtà di fronte alla quale è meglio tacere, dice. A meno che, consapevoli di questo mistero, si impari ad avere un comportamento più rispettoso verso quel Dio che si nasconde. E che l'uomo non può direttamente capire col metodo sapienziale. Per Coelet, Dio non è il Signore della rivelazione fatta ad Abramo, a Mosè, ai profeti. Non è questo l'oggetto delle sue riflessioni. Inteso così, Dio sarà espresso nel libro del Siracide, nel libro della Sapienza. Coelet invece ha un senso acuto del mistero di Dio. E quindi qualche volta, più che teologo, appare filosofo. E allora dice, verso la fine, ho pesato, ho esaminato, ho rettificato molti proverbi, molte massime. Capitolo 12, verso 9. È in un certo senso lo sforzo che questo ha fatto, questo autore ha fatto, per scegliere fra le diverse posizioni accessibili, a proposito nel nostro caso del mistero di Dio, quello che a lui sembra essere la posizione più sapiente. Dio sarà anche il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei profeti, ma anche questo Dio non si sottrae all'aspetto di mistero. E quindi il parlare troppo di questo Dio significa spesse volte anche presumere di capire ciò che Dio non è. E allora c'è in questo libro anche chiarissima la consapevolezza del suo autore, che ci ricorda appunto come l'atteggiamento del saggio, e vedremo che uno dei grandi suoi temi è il timore di Dio. Sta attento e temi Dio, dice più di una volta. Anche questo rientra in quella dimensione sapienziale che regola il nostro comportamento e ci assicura di alcuni vantaggi. Non solo perché sembra essere più sicura di tante altre sicurezze a cui affidiamo la nostra vita, ma anche perché così si può gustare le piccole gioie che Dio dà, dice spesse volte, ma lo vedremo. E allora, avviandomi alla conclusione, dirò che alla fine, siamo nel capitolo 12, l'ultimo, al versetto 10, Leggiamo questa frase. Coelet si applicò a trovare parole che piacciono. Quindi siamo lontani da quella lettura, ma lo vedremo domani che si è fatta. Pensiamo anche, pur con tutto il rispetto, alla lettura che l'imitazione di Cristo fa del libro del Coelet, soprattutto di quella espressione vanitas vanitatum, così come Gerolamo l'ha tradotta, e che in un certo senso rende non appieno quel termine che in ebraico suona evel o ebel, più che vanità è soffio, è vento, è inconsistenza. Vanità inclina sempre e solo verso una dimensione moralistica, cosa che invece di per sé questo termine non possiede, almeno come significato primo, quindi possiede meno come significato esclusivo. Qui si applicò a trovare parole che piacciono, indica il passaggio di una esperienza di vita vissuta a quell'esperienza mediata dalla scrittura. Ecco perché è vero, il libro di Coelet è un libro che ci pone a confronto con una esperienza, con un vissuto. Ma questo è possibile solo perché quell'esperienza è diventata testo scritto. È diventata testo scritto, è divenuta per chi vuole accostarsi un'esperienza con la quale confrontarsi. A me pare allora che l'esito scritto di quell'esperienza renda il nostro libretto affascinante, malgrado a volte la discussa conclusione che si è fatta su questo libro. Vedremo domani quali interpretazioni si sono date, sono molteplici. Il libro, al contrario, affascina sia per la bellezza della forma, ma anche, mi pare, per la verità e il vigore tagliente della sua riflessione. Senza essere poesia, le sue pagine, anche quelle in prosa, spesso hanno l'andamento poetico. E allora, alla fine dobbiamo constatare che quel finto Salomone, passata la stagione della osservazione delle cose, delle azioni, della riflessione sulla sua vita, alla fine ci consegna un libro che ha della genialità. Ecco perché, se lo si segue, noi lo faremo soprattutto relativamente ad alcuni punti che sono però degli apici specifici di questo libro, cioè sono quei punti che lo qualificano, conosciuti i quali si ha un'idea compiuta, completa di questo libro. Ecco perché davvero, leggendolo, meditandolo, ci si trova portati di fronte alla verità. E, come dicevo, ha un vigore tagliente di questa riflessione, che non può lasciare indifferenti. Provoca. A volte costringe a dire: ma che cosa vuoi dire? È davvero credibile quello che dici? È davvero questa la sapienza che bisogna inseguire, che bisogna vivere, con la quale bisogna capire il tempo in cui si vive, è la sua dimensione di precarietà, perché anche il tempo caccia, è una caccia al vento, dice, e tuttavia è un dono gratuito. E allora, per questo carattere speciale, il libro è stato definito un libro scettico, pessimista, ironico, postmoderno. E il suo autore è stato spesso creduto come critico della sapienza tradizionale ottimistica. un predicatore della gioia, un filosofo dell'assurdo, un esistenzialista, un peripatetico, un saggio tra giudaismo ed ellenismo, sottoposto a influssi ellenistici o influssi del vicino Oriente. Sono un ventaglio di interpretazioni che sono state date di questo libro. Oggi però, tra queste diverse interpretazioni, si fa una opzione. Ed è l'interpretazione che muove dalla consapevolezza che in questo libro è seguita la pista ironica. Sono diversi i testi che riguardano sia l'analisi dei libri vetero-testamentari che quelli neotestamentari, in cui emerge questa dominante ironica. Per fare un esempio molto facile, il Vangelo secondo Giovanni oggi viene letto, interpretato all'insegna della ironia. Pensiamo al capitolo in cui Gesù incontra Nicodemo. È un dialogo che avviene tra Gesù e questo sapiente o questo rabbino all'insegna della pura ironia. Però l'ironia spesse volte è veicolo di verità. Infatti la pista ironica, per la sua natura allusiva, appare sempre una pista più convincente per portare all'altro un messaggio. E secondo l'etimo di questa parola, che è greca, ironia ha in sé l'idea della finzione. E quindi il Coelet, nome di questo anonimo autore, perché vive in un'epoca in cui il suo popolo non ha un monarca, quindi finge di essere un re, addirittura il re più sapiente, Salomone, quando nel suo tempo il re non ce l'ha più. Questa è l'ironia, ma questa ironia diventa una finzione perché si propone come un re a sua volta, potente e saggio. E lo fa per dire al lettore che forse credersi re, potenti e saggi, significa cadere nella vanitas del potere. Significa, alla fine, risultare del tutto insipienti. E allora, che cosa noi faremo in questi giorni, cercando di tenere presente il tema che abbiamo indicato all'inizio? Cercheremo di accogliere questo dono, se ci riusciamo. E questo dono, anche sotto il profilo della comprensione, della chiarezza, lo chiameremo una bussola per vivere. Vedremo che in questa bussola ci sono i quattro punti cardinali. E insieme questi quattro punti cardinali rappresentano una vita sapiente, che è alimentata anche da una esperienza del divino o di Dio, di fronte al quale non deve essere indebolito il senso del suo mistero. È una realtà, quella di Dio, che chiede il timore. Con un'accezione diversa dal libro dei Proverbi, timor Domini sapientia est, timore del Signore è sapiente. Coelet segue un'altra strada. Però mi sembrava utile in questo primo incontro dare, sia pure dall'alto, alcuni elementi che possano servire a partire da domani per seguire bene, anche nella lettura personale, questo breve testo, che avrà appunto in certi momenti del suo racconto alcune asprezze.